L'Amie des familles, c'est un film un peu étrange. Et comment présenteriez-vous votre film?
Bah, il mio film è sostanzialmente una commedia per tutti coloro che quando vanno a vedere le commedie non ridono. Quindi è una commedia un po' atipica, è fondamentalmente la storia di un usuraio e dei suoi debitori e il senso di solitudine che ovviamente colpisce quest'uomo. Diciamo che il film si incentra prevalentemente sul personaggio di questo usuraio che, nonostante la sua bruttezza fisica e anche morale e il fatto che abbia un rapporto di carattere morboso con la madre, nonostante la sua presunzione, in un certo qual modo anche il fatto che sia un individuo snob, tutto sommato possiede una certa simpatia, per il motivo che nel corso del film si potrebbe evincere che coloro che lo circondano, apparentemente più gradevoli e affascinanti, si rivelano in realtà essere anche peggio di lui. Quindi tutto sommato il film poi parte da una prospettiva per arrivare ad un rovesciamento dove il cattivo per antonomasia, l'usuraio, in realtà è meno cattivo degli altri.
Alors mon film est une comédie pour tous ceux qui normalement ne rient pas quand ils voient des comédies. C'est une comédie plutôt atypique. C'est l'histoire d'un usurier et de ses débiteurs dans le sens de solitude qui en découle. Le film est centré sur ce personnage qui, malgré sa laideur physique et morale, malgré son rapport malsain avec sa mère, malgré le fait qu'il soit prétentieux et snob, et finalement finit par être plutôt sympathique, parce qu'en vérité, ceux qui l'entourent, qui sont apparemment plus aimables et fascinants, sont pires que lui. Donc le film commence dans une perspective qui dit au final que le méchant par excellence est peut-être moins méchant que les autres personnages.
Et on peut donc dire qu'il s'agit d'un film autour du mal?
Sì, è un film sul male, sempre in un tono piuttosto ironico, anche su come la bruttezza e la bellezza sono diventati troppo ingombranti in questa società, perché il personaggio parte da un aspetto fisico che lui stesso considera non bello e considera questo aspetto fisico non bello il principale dei suoi mali.
Oui, c'est un film sur le mal, mais avec un ton plutôt ironique. C'est aussi un film sur comment les critères physiques sont devenus trop importants dans notre société. Comme le personnage ne se considère pas beau, il pense que sa laideur est son principal problème.
Il y a en effet un sentiment grotesque autour du personnage.
La rappresentazione dei personaggi è sempre piuttosto estrema e ai limiti, in maniera tale che il realismo tende a confinare non col surreale ma col grottesco, quindi c'è una rappresentazione di una realtà della provincia, una realtà di figuri loschi e defilati dalla società che escono poco, vivono prevalentemente in casa, che sono un po' delle figure estreme e tuttavia simpatiche nel loro essere un po' disturbanti. Il film è scioccante nella misura in cui si mette lo spettatore di fronte alla prospettiva che, se si guarda attentamente dentro di sé, si intuisce che si può diventare esattamente come quei personaggi là. Forse vedendo questo film si rimane un po' sorpresi e disturbati dal fatto che, se esistono determinate condizioni, ciascuno di noi può diventare un individuo tutto sommato abietto e pericoloso.
La représentation des personnages est toujours plutôt extrême et poussée aux limites, dont le réalisme confine au grotesque et non au surréel. Il y a la représentation d'une réalité provinciale, d'individus un peu louches, marginalisés par la société, des gens qui sortent peu, qui vivent principalement à la maison, et qui sont un petit peu des figures extrêmes, malgré tout sympathiques dans leur étrangeté. Donc le film choque dans le sens où le spectateur peut s'apercevoir que s'il regarde en lui, il peut devenir comme ses personnages. Peut-être qu'avec ce film, on est dérangé par l'idée que chacun d'entre nous, dans des situations similaires, peut devenir abject et dangereux.
Alors le film commence avec des scènes un peu surréalistes qui introduisent de façon originale l'histoire.
Bah sì, il film comincia con delle scene apparentemente decontestualizzate che risentono di una grande libertà visiva, questo perché i film spesso sono delle prigioni, nel senso che la narrazione è imprigionata dentro delle regole, per cui la libertà è un concetto che decade nel corso del film. Invece all'inizio c'è ancora una possibilità di essere totalmente liberi da qualsiasi vincolo narrativo. Il film comincia con una suora che è immersa in una spiaggia, esce solamente il viso da una distesa di sabbia, poi c'è il protagonista e la prima apparizione di quest'uomo che non si sa chi sia, che cosa fa, apparentemente avvolto da una fascia bianca in testa che poi si scoprirà più avanti essere il suo rimedio per il mal di testa. È in un luogo apparentemente decontestualizzato, totalmente blu, guarda in macchina da presa con una musica un po' inquietante e compare il titolo del film.
Le film commence avec des scènes apparemment décontextualisées qui ont une grande liberté visuelle. Donc, les films sont comme des prisons, la narration est comprimée dans les règles et la liberté est une idée qui se perd dans le film. Par contre, au début du film, il existe encore la possibilité d'une certaine liberté. Le film commence avec une religieuse enterrée dans le sable, on voit juste son visage. Puis après, il y a le personnage principal. C'est la première apparition de cet homme dont on ne sait rien. Il y a toujours une écharpe blanche sur le front dont on découvre plus tard qu'il s'agit d'un remède contre les maux de tête. Il est dans un lieu apparemment étrange, totalement bleu, regard face caméra avec une musique inquiétante, et puis le titre du film apparaît.
My lady's story, my lady's story, my lady's story is one of annihilation. My lady's story is one of breast amputation. My lady's story. My lady's story.
Donc, quelle est la définition de l'ami de famille?
Proprio questo, è un uomo che, rifiutato dalla società, cerca in tutti i modi di rientrare in società diventando amico di coloro dei quali non può diventare amico, perché sono coloro che lo odiano, cioè coloro che gli devono del denaro.
Et c'est ça, c'est un homme qui est refusé par la société, qui essaie d'y entrer en devenant ami de ceux qui le détestent, et notamment ceux qui lui doivent de l'argent, donc ses débiteurs.
Jérémy est aussi un personnage qui fait rire par contre.
È un personaggio molto sfaccettato, a mio parere a prevale tutto sommato un aspetto divertente del personaggio, perché è sì brutto e in qualche maniera, tra virgolette, malato nel senso che tutto per lui è un'ossessione il denaro, è un'ossessione risparmiare sul denaro, è ossessivo e morboso il rapporto con la madre, ma così come con tutte le altre donne, continuamente affascinato in maniera insana dalle donne, e tutto sommato è divertente perché questo suo essere ossessivo lo rende in qualche maniera un po' ridicolo, e poi è un uomo che cerca appunto di inserirsi in società attraverso una sua cultura di riporto che gli deriva dalla lettura del Reader's Digest, quindi alla fine è un uomo che parla anche in una maniera un po' strana, parla sempre per definizioni massime, citazioni che a suo parere lo fanno sembrare colto agli occhi esterni, ma in realtà è semplicemente una accozzaglia confusa di nozioni che lui ha ereditato dalla lettura ossessiva anche qui del Reader's Digest. E quindi è un personaggio tutto sommato originale, perché non conosce un modo di parlare che sia quotidiano.
È un personaggio multifaccettato. Per me è soprattutto un personaggio che fa ridere. Parce qu'il est en quelque sorte malade. Il est malade dans le sens où, pour lui, tout devient une obsession. Donc, l'argent est une obsession, épargner l'argent est une obsession. Il a un rapport malsain avec sa mère et avec les autres femmes. Et le fait d'être obsessionnel le rend ridicule. C'est un homme qui essaie d'avoir sa place dans la société par le biais d'une culture qui est issue de la lecture du Reader's Digest. Donc il parle bizarrement, avec beaucoup de citations, beaucoup de maximes toutes faites, qui lui font penser être cultivé aux yeux des autres. C'est donc un personnage tout à fait original, mais qui ne sait pas s'exprimer normalement.
Toujours dans l'introduction, on voit d'autres scènes qui concernent la vie du protagoniste, ce qui nous amène au problème de la solitude.
Per me è un formidabile meccanismo di creazione di film, di scene, di situazioni, perché la solitudine alimenta la capacità di un individuo di essere ossessivo, visionario, perverso, e quindi anche il nostro Geremia, proprio perché è ammalato di solitudine, proprio perché è condannato a star solo, tra le sue scarne attività c'è quella di osservare dalla finestra le ragazze che giocano a pallavolo, perché sotto la sua casa c'è un campo di pallavolo. Dato che è un individuo solo e quindi sviluppa ossessioni e perversioni di tutti i tipi, non si limita a guardare e a contemplare una partita di pallavolo, come potrebbe essere per molti di noi, ma ne fa una specie di questione erotica, per cui il gioco della pallavolo è per lui una specie di piattaforma sulla quale costruire una sessualità. Lui ha un rapporto costante con una prostituta che abita di fronte, anziana, con la quale evita deliberatamente la classicità del rapporto sessuale e invece raggiunge una sua eccitazione facendole simulare una partita di pallavolo nella sua misera stanzetta da ragazzo.
Et pour moi, la solitude est un formidable mécanisme de création de films, de scènes, de situations, parce que la solitude nourrit la capacité d'un individu à être obsessionnel, visionnaire, pervers. Jeremy est aussi atteint de solitude. Il est condamné à être seul avec ses tristes activités, comme observer par la fenêtre les jeunes filles qui jouent au volet en bas de chez lui. La solitude développe chez lui une perversion, une obsession qui ne lui permettent plus de regarder une partie de volet comme n'importe qui. Mais ça révèle chez lui de l'érotisme. Donc comme le cours de volet devient une sorte de plateforme sur laquelle il construit une sexualité, il entretient un rapport constant avec une prostituée qui habite à côté de chez lui, donc une vieille avec laquelle il évite le classicisme du rapport sexuel, mais qui l'amène à la faire simuler des parties de volet dans sa chambre de garçon.
Al rallentatore.
Più lenta. Scusa, non mi sono sentita bene. Un giramento di testa.
Vuoi un po' di acqua e zucchero?
No, meglio un Alka-Seltzer. Ho mangiato i peperoni.
Non ce l'ho l'Alka-Seltzer. Ha raggiunto costi proibitivi.
Fa niente.
Dopo i 30 anni, i peperoni sono come l'uranio impoverito.
La verità, Geremia, è che sono una donna malata. Sono 40 anni che prendo un sacco di umidità.
Noi abbiamo il tanfo delle persone malate, Amanda. Siamo malati, ma siamo bellissimi. Di notte a letto ci pare di sentire i rumori della notte, ma quelli non sono i rumori della notte, sono i rumori della nostra malattia. E allora ci sentiamo morti e perduti. E invece siamo degli angeli rumorosi.
Et quelle est la place de la jeunesse et de l'innocence dans ces films? Je pense par exemple au personnage de Rosalba interprété par Laura Chiatti.
Sono concetti che si perdono sempre più in fretta ormai, e quindi anche nel film vengono rappresentati come qualcosa di assolutamente fugace. Giovinezza e innocenza un tempo duravano di più, adesso durano un istante, li si perde con grande rapidità. E quindi la giovane donna del film è proprio rappresentativa delle giovani generazioni e si ritrovano così in un mondo adulto un po' meccanico, senza saperne neanche le regole.
Aujourd'hui, ce sont des concepts qui disparaissent de plus en plus vite. Donc, dans le film aussi, ils sont présentés de façon fugitive. La jeunesse et l'innocence d'alors duraient plus longtemps. Maintenant, elles ne durent qu'un instant. Donc, la jeune femme du film est représentative des nouvelles générations qui se retrouvent dans un monde un petit peu mécanique sans en connaître les règles.
Lei mi sta toccando.
Non è vero. Io sto toccando il paradiso.
Non è il paradiso. È la giovinezza.
Non ho mai potuto toccare il paradiso io. Tu conosci il significato della parola beneficenza?
La beneficenza non c'entra niente. Qui si parla di umiliazione. E l'umiliazione ha un prezzo.
Sì, è vero. Interessi del 100% hanno un nuovo prezzo. 80.
Umiliata e offesa. Mi guardi bene, io sono il paradiso. Vanno calcolati correttamente i piaceri del paradiso.
50%.
10.
12%, sorella cara.
Dans les films, à certains moments, on voit des images qui ont un aspect surréaliste, comme celle de la religieuse qui se promène avec une parabole, ou celle où des gens transportent des chaises.
Alcune di queste scene poi hanno uno sviluppo così piuttosto rapido e frammentario, per cui magari si perde anche la motivazione narrativa che in realtà c'è. La suora si intuisce, è una debitrice dell'usuraio, perché anche suore e preti ricorrono agli usurai, pare. E poi c'è una scena che visivamente mi piaceva molto, quella di rappresentare un intero paese che camminava con delle sedie in testa, che si recava ad una festa di piazza. È una cosa ancora ricorrente quella, che nelle feste di piazza dei piccoli paesi l'intero paese si riversa nella piazza e ciascuno porta da casa la propria sedia. Allora quella mi sembrava un'immagine forte.
Quelques-unes de ces scènes ont peut-être un développement rapide ou fragmenté dans lesquelles se perdent les motivations narratives. La religieuse est débitrice chez l'usurier et il semble que même les religieux ont recours à lui. Donc j'ai pas laissé échapper l'occasion de mettre en scène une religieuse qui réclame de l'argent. Et puis il y a une autre scène que j'aimais beaucoup du point de vue visuel, c'est celle qui représente tout le village qui marche avec des chaises et qui se retrouve sur la place des fêtes, ce qui est encore une chose courante dans les bourgs en Italie. Donc ça me semble être une image forte.
Quels ont été vos choix visuels? Je pense par exemple au fait que les films aient été tournés dans l'Agropontino, qui est une plaine rurale dans le sud d'Italie.
Il film è molto estetico, ovviamente per i detrattori è estetizzante, e quindi la maggior parte delle scelte sono dettate proprio da una volontà di fare un film che inseguisse a tutti i costi il bello, muovendosi in un universo che non è bello, perché i personaggi non sono belli, lo stesso protagonista è di rara bruttezza fisica e anche i luoghi in cui si svolge il film, tutto sommato, come dire, non eccellono per bellezza, però hanno una valenza estetica forte, per cui ho inseguito a tutti i costi una messa in scena che raggiungesse il bello.
Le film est très esthétique, esthétisant pour ceux qui n'aiment pas, et donc la majeure partie des choix a été dictée par la volonté de faire un film qui poursuit à tout prix le beau, donc se mouvant dans un univers qui n'est pas beau, puisque les personnages ne le sont pas. Le personnage principal est d'une extraordinaire laideur, les lieux dans lesquels se déroule le film n'excellent pas par leur beauté, mais possèdent une valeur esthétique forte que j'ai poursuivie à tout prix dans une mise en scène qui tend au beau.
Vous avez fait aussi un travail très important sur la lumière avec Luca Bigazzi.
Sugli esterni abbiamo fatto un lavoro interessante, nel senso abbiamo creato una luce poco realistica, perché essendo i luoghi dell'Agropontino dei luoghi molto vicini a certa pittura di De Chirico, la pittura metafisica, e quindi ha splendidamente rappresentato quei luoghi in maniera totalmente non convenzionale, non realista, astratta, come poi in realtà sono quei luoghi. Noi ci abbiamo provato anche con la luce, per cui innanzitutto tutti gli esterni sono privi di tutti quegli elementi che popolano una città, cioè le automobili, le persone, sono luoghi totalmente svuotati, come se fossero dei deserti. E in più abbiamo fatto una luce, soprattutto in esterni, piuttosto irreale, incorniciando i personaggi proprio in dei fasci di sole, mentre per gli interni, che poi sono per lo più rappresentati dalla casa di Geremia, c'è un'atmosfera, una dimensione quasi da film horror, cioè tutta piena di chiaroscuri, di neri. Ovviamente questo si giustificava anche sulla base del fatto che loro sono molto avari, quindi risparmiano sulle lampadine, e quindi la casa è illuminata da una stufa, da un televisore e da una candela, e da qualche abat-jour con lampadine molto fioche. Questo era quello che si voleva fare.
Oui, nous avons fait un travail intéressant sur les extérieurs. Nous avons créé une lumière en définitive peu réaliste, les lieux étant déjà apparentés à la peinture métaphysique et abstraite de Chirico. Les a présentés de façon splendide et non conventionnelle, comme ça leur correspond vraiment. Nous avons essayé de faire de même, c'est pour cela que tous les extérieurs sont vides, sans automobile ni passants. Ce sont des lieux déserts, tout en étant des lieux urbanisés. Puis on a créé un effet de faisceau lumineux à l'aide de miroirs pour encadrer les personnages de façon un peu irréelle. Pour ce qui concerne les intérieurs, constitués surtout par la maison de Geremia, il y a quasiment une atmosphère de film d'horreur avec beaucoup de clair-obscur et de noir, imposé aussi par une nécessité narrative, vu qu'il est très avare, aussi concernant la lumière.
Et pourriez-vous parler de vos choix musicaux?
Mi sono limitato a mettere molte delle cose che mi piacciono, spaziando anche in generi diversi, quindi un cantante che si chiama Anthony, passando per l'elettronica e passando poi per una musica più tipica. Ma comunque dando invece molta importanza proprio a un certo tipo di musica elettronica, che è piuttosto fredda e desertica come i luoghi e come i personaggi.
Je me suis limité à utiliser des airs que j'aime beaucoup, même de genres différents. J'ai donné beaucoup de place à une musique électronique très froide, très plate, qui correspond bien au lieu et au personnage.
listen twice. You'll no longer be kissed and kind as you long for intuition, as you have to say the password twice. Have you ever